Allora, procediamo con l'illustrazione dei punti 2, 3 e 4, cioè l'approvazione del PUG dell'Unione Terre d'Argine, ai sensi dell'articolo 46,6 della legge regionale 24/2017, poi l'approvazione del regolamento edilizio del Comune di Soliera, ai sensi dell'articolo 2,4 del DPR 380/2001. E l'approvazione dello schema di accordo operativo e dello schema di convenzione urbanistica e delega alla giunta comunale dell'approvazione degli schemi di convenzione relativi ai permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 5 della legge regionale 15/2013. Faremo un'illustrazione unica, un dibattito unico e poi le votazioni separate. Do la parola al dottor Moreno Veronesi, responsabile dell'ufficio di piano, per l'illustrazione dei 3 punti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti, mi sentite? Sì. In questo ciclo di passaggi in consiglio comunale, nei consigli comunali, parto sempre con un ringraziamento ed è un ringraziamento tendenzialmente anomalo perché di solito si ringraziano gli uffici e le amministrazioni. In questo caso il ringraziamento va all'intera comunità dell'Unione delle Terre d'Argine e a tutto il gruppo, ai gruppi consiliari e alle commissioni perché veniamo da 3 anni di confronto importante, spesso anche impegnativo, sia per gli argomenti che sono tecnici sia anche per la portata di alcune presentazioni non proprio abbordabili e ce ne rendiamo conto, la disponibilità manifestata è stata fuori dall'ordinario, quindi va un ringraziamento all'intera comunità perché ha sicuramente capito il passaggio importante che stava vivendo e questo insomma, non sempre avviene. E credo che l'intero percorso ne abbia giovato di questo rapporto positivo tra tecnici, amministrazione, consiglieri e comunità tutta. Esito di questi 3 anni di confronto è un programma piuttosto ricco dell'ordine del giorno di questa sera, diciamo che non capita a tutti i consigli, a tutti i consiglieri di trovarsi in una serata, in una seduta, ad approvare un pacchetto di strumenti di governo del territorio che di fatto trasformano completamente l'approccio al governo del territorio e anche allo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Sono strumenti importanti, ovviamente abbiamo avuto modo di affrontare in prima battuta il PUG in varie occasioni, abbiamo tenuto il regolamento edilizio disassato all'inizio del percorso, ma lo abbiamo allineato strada facendo per avere tutta la gamma degli strumenti di programmazione aggiornata e nuova in tutta l'Unione. Abbiamo anche fatto qualche atto complementare non previsto per integrare la gamma degli strumenti e anche per, come vedremo più avanti nella presentazione, anche per aiutare i progettisti e i privati a muoversi con i nuovi strumenti dettati dalla legge 24 e dal nuovo PUG. Arriviamo oggi alla chiusura di questo percorso. Il primo punto all'ordine del giorno, che è il secondo in realtà, è l'approvazione del PUG, come abbiamo avuto modo di ribadire sia in sede di adozione sia dentro le commissioni, la legge 24, la nuova legge urbanistica, nuova, ormai non tanto nuova, legge urbanistica regionale prevede il triplo passaggio, assunzione, adozione e approvazione. I primi due passaggi sono quelli che accompagnano anche gli aspetti più partecipativi e più di coinvolgimento della società. Il terzo e ultimo passaggio, quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi, è più istituzionale, perché prevede il coinvolgimento di provincia, regione e altri enti competenti. Nell'ultimo passaggio, appunto, è stato fatto il cosiddetto CUAV, il Comitato Urbanistico d'Area Vasta. Provincia, regione, ARPA e tutti gli enti che hanno competenza a vario titolo a esprimere pareri o nulla osta sullo strumento urbanistico. Il CUAV ha il compito di verificare la coerenza del piano urbanistico che avete adottato a luglio dell'anno scorso con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, quindi in principal modo il PTCP e il PTPR, che sono gli strumenti provinciali e regionali, e la coerenza del PUG con la legge 24, che è la legge che detta le regole di trasformazione per tutta la regione. In più il CUAV, come detto, comprende anche, prevede anche la presenza della provincia. La provincia si esprime anche come autorità ambientale, quindi si esprime sulla valutazione di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico. Dopo una serie di sedute sia plenarie che tecniche e altrettanti verbali prodotti, una notevole mole di lavoro tecnico fatto all'interno del CUAV, si è giunti a una visione condivisa dello strumento urbanistico e all'espressione del parere motivato finale da parte del CUAV stesso. Parere che è stato poi sottoscritto un mesetto fa dai rappresentanti legali degli enti coinvolti, quindi dalla regione, dalla provincia e dall'Unione. Il parere del CUAV è strutturato in due parti, una prima parte molto di suggerimenti, di precisazioni sul perfezionamento del piano, che abbiamo naturalmente accolto in maniera molto positiva, perché ci hanno consentito anche di arrivare alla versione che vedete adesso in approvazione, quindi già perfezionata rispetto ad alcuni aspetti. Una seconda parte del parere invece riguarda prescrizioni specifiche da osservare, quindi obbligatoriamente nella fase di approvazione del PUG. Quindi la versione rispetto alla versione adottata nel luglio scorso, le modifiche apportate sono o in accoglimento di suggerimenti emersi nel CUAV o in risposta a obblighi, quindi a prescrizioni contenuti nel parere. L'insieme delle due cose, come già detto in commissione, è andato a perfezionare lo strumento generale senza stravolgerlo, quindi non è mai stato messo in discussione l'impianto strategico del PUG, anzi è stato molto apprezzato in tutte le sedi, apprezzata la scelta di procedere con un PUG di unione che interessi quindi l'area vasta. Queste sono state veramente dei dettagli che hanno consentito di perfezionare lo strumento. Le prescrizioni in particolare inserite all'interno del CUAV molto schematicamente hanno riguardato una richiesta di migliore definizione del rapporto tra PUG e quello studio di fattibilità per il potenziamento del servizio ferroviario, che vi ricorderete abbiamo come Unione commissionato strada facendo, e che è andato a integrare la parte strategica del PUG. Ci è stato chiesto di stabilire meglio il rapporto tra questi due strumenti, non essendo quello un vero e proprio elaborato del PUG, quindi abbiamo spiegato un po' meglio come si intrecciavano i due procedimenti. È stato integrato il lavoro sul censimento del patrimonio edilizio sparso con delle riflessioni di carattere qualitativo. Sono state aggiunte degli indirizzi specifici e degli obiettivi sia riguardo agli ambiti di paesaggio sia riguardo alle zone di tutela naturalistica, in quanto elementi espressamente citati all'interno del piano provinciale, che quindi meritavano una spiegazione più chiara dei rapporti con il PUG, e questo è stato fatto. Sono stati chiariti i criteri da osservare nella ristrutturazione edilizia degli edifici che rientrano nella categoria di rudere, perché avevamo fatto un richiamo a questa casistica, che peraltro è contemplata anche dalla legge nazionale, quando si è in possesso di un immobile classificato come rudere, si ha la possibilità di procedere con la ristrutturazione edilizia, che però non è una ristrutturazione edilizia standard, ma ha dei vincoli, dei paletti da rispettare, e quindi abbiamo richiamato quello che è la definizione specifica di norma. Ci è stato chiesto di spiegare meglio come si attua il meccanismo perequativo che il PUG aveva previsto, come vi ricorderete, del 3% a disposizione dei singoli comuni di consumo di suolo al 2050. I comuni hanno concordemente deciso di destinarne il 20% di questo 3% a politiche legate e a interventi di area vasta legate a una visione quindi di insieme, di unione. Questo tecnicamente viene chiamato meccanismo perequativo, e meccanismo perequativo può essere o descritto già, se ci sono le condizioni all'interno delle norme del PUG, oppure rimandato più correttamente a uno specifico accordo territoriale. Noi abbiamo scelto questa seconda strada, quindi nei prossimi mesi dobbiamo sviluppare un accordo territoriale che specifichi esattamente come avviene questo meccanismo e anche gli aspetti finanziari, economici legati agli oneri e alle entrate. È stato chiesto poi sull'argomento, ritornerò anche più avanti, di spiegare in quali casi con l'accordo operativo si può superare anche le capacità edificatorie dettate dal PUG. È una opzione prevista dalla legge 24, ma non avevamo articolato bene, e invece poi vedremo che abbiamo messo a fuoco la casistica speciale per la quale vale questa deroga per motivi di rilevante interesse pubblico. È stato spiegato meglio come avviene il meccanismo di reperimento delle dotazioni territoriali e qual è il controllo qualitativo sulle dotazioni territoriali che il privato deve fare nell'attuazione del suo intervento. È stata riformulata la disciplina dei procedimenti articolo 53, e anche su questo ritornerò più tardi. È stato specificato il tema dell'ERS, spiegando meglio le linee strategiche, la quantificazione e gli eventuali meccanismi incentivanti all'interno delle norme. È stata integrata la valutazione di sostenibilità con un approfondimento specifico che non riguarda il territorio di Soliera, ma riguarda Carpi, il polo funzionale commerciale di Carpi, che è l'unico polo di rilevanza sovracomunale previsto nel PTCP con queste caratteristiche, e quindi bisognava anche chiarire nel PUG che rimane un polo naturalmente di interesse sovracomunale, e andava chiarito anche il meccanismo attuativo di un'eventuale implementazione. È stato fatto un lavoro importante, e anche su questo tornerò, di modifica del perimetro del territorio urbanizzato, che è diciamo uno degli aspetti che viene maggiormente controllato dalla regione. E infine è stato introdotto una nuova voce all'interno delle carte della trasformabilità delle aree di pertinenza autostradale, a seguito di un confronto con la società Autostrade del Brennero che è durato in questi mesi, e abbiamo trovato diciamo un punto di convergenza sull'individuazione delle aree di pertinenza autostradale che sono interdette naturalmente all'utilizzo esterno di terzi in quest'anno. Oltre all'accoglimento delle suggerimenti e al rispetto delle prescrizioni del QAV, sono stati apportati anche degli altri perfezionamenti degli elaborati. Sono perfezionamenti generalmente nati o da osservazione d'ufficio, quindi una verifica di errori, di refusi o di semplicemente di cose da spiegare meglio all'interno dello strumento urbanistico segnalato dagli uffici comunali o dell'Unione, o dall'intenso confronto avuto con progettisti e con privati, soprattutto nella fase intorno all'adozione, sulla sperimentazione delle norme del PUG, perché in questa fase, come sapete, abbiamo già applicato la salvaguardia, quindi il PUG era già oggetto di verifica per tutti gli interventi edilizi insieme allo strumento previgente. Quindi chi ha presentato una pratica edilizia in questi 6 mesi tra l'adozione e l'approvazione ha dovuto verificare sia le norme del vecchio PSC sia le norme del nuovo PUG e applicare la visione più restrittiva tra le due. Questo prevede la norma di salvaguardia. Tra questi perfezionamenti abbiamo naturalmente aggiornato la cartografia sia in recepimento di elementi sovraordinati sia per migliorarne la leggibilità complessiva. È stato, come dicevo prima, fatto un lavoro importante insieme alla Regione di verifica dello stato di attuazione di tutti i piani pregressi dei vecchi strumenti urbanistici di tutti e 4 i comuni per capire esattamente qual è lo stato di convenzionamento di quei singoli piani e conseguentemente per definire che cosa è classificabile dal PUG interno al TU, al territorio urbanizzato, che cosa invece è classificabile territorio rurale. Una voce particolare di questi piani pregressi è sono i piani presentati nel periodo cosiddetto transitorio di applicazione della legge 24, che erano stati fatti salvi in sede di assunzione di adozione, perché appunto presentati entro i termini previsti dalla Regione, ma la Regione prevedeva anche un secondo step, che era quello l'obbligo di approvarli e convenzionarli entro il 31 dicembre del 2023. Per noi è stata importante questa data, a maggior ragione perché il 31 dicembre 2023 è caduto proprio tra l'adozione e l'approvazione. Questo ha significato che per noi alcuni piani sono stati verificati al 31 dicembre 2023 e dei piani che erano stati inseriti dentro al TU in adozione, alcuni sono stati stralciati perché non sono giunti a convenzionamento nel termine previsti. E la legge parla molto chiaro, in questo caso sono da restituire alla destinazione agricola. Quindi abbiamo avuto una riduzione del territorio urbanizzato tra l'assunzione e adozione e l'approvazione. Va anche detto che per la legge stessa prevede che anche quelli che si sono convenzionati entro il 31 dicembre 2023 non sono fatti salvi in eterno, sono fatti salvi entro la griglia definita e i termini e i tempi definiti dalla convenzione urbanistica che hanno sottoscritto. La convenzione che hanno sottoscritto prevede tempistica sia per la realizzazione della parte pubblica sia per la realizzazione della parte privata. Il mancato rispetto di questa tempistica ha lo stesso effetto che abbiamo visto al 31 dicembre, quindi vengono declassati e vengono ulteriormente eliminati dal territorio urbanizzato. Quindi questo per dire che il perimetro del TU che vedete in sede di approvazione è già diverso dall'adozione, ma potrebbe essere ancora diverso tra un anno, tra 2 anni, a seconda dello stato di attuazione di quei comparti. Ricorderete che già il PUG, per effetto della legge 24, il PUG assunto e adottato, cancellava 170 ettari di previsioni insediative, espansioni quindi residenziali o produttive o commerciali, 170 ettari. Per effetto di questo, del famoso termine del 31 dicembre 2023, vengono cancellati ulteriori 35 ettari di previsioni, quindi per un totale di 205 ettari di aree di espansione previsti nei vecchi PRG o PSC comunali che spariscono dal nuovo strumento urbanistico. È stato poi perfezionato il lavoro da parte del geologo incaricato sulla microzonazione sismica e le condizioni limite di emergenza. È stato fatto con i competenti uffici, soprattutto della regione. È importante perché insieme allo strumento urbanistico si portano dentro questi due strumenti invece di emergenza, di un'utilità molto operativa per il territorio. E con questa occasione abbiamo portato il livello di approfondimento di questi strumenti omogeneo in tutti e quattro i territori comunali, che era un punto di partenza molto articolato, quindi è stato un lavoro piuttosto impegnativo. È stato perfezionato anche la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale come documento, sia per l'approfondimento che dicevo sul polo di Carpi, sia perché sono aumentati i numeri degli indicatori che misurano alcuni fenomeni nel tempo, e abbiamo aggiunto per esempio, solo per fare un esempio, con la collaborazione di ARPA è stato aggiunto l'indicatore legato alle classi acustiche, quindi al comfort acustico in cui vive la comunità. Ed è stato aumentato anche la frequenza di misurazione degli indicatori, quindi il monitoraggio è diventato più frequente rispetto a quello che avevamo previsto in adozione, perché abbiamo visto che c'erano le condizioni per effettuare un passaggio in più a livello di intensità. La modifica forse più importante che ci è stata richiesta è sul meccanismo di attribuzione delle capacità edificatorie negli interventi di rigenerazione urbana. Voi sapete che avevamo previsto già in sede di assunzione e adozione in questi casi, quindi sono interventi importanti, di trasformazione importante del costruito, del già costruito, in questi casi avevamo previsto un indice di base e una premialità massima attribuibile in base alla qualità del progetto che noi abbiamo deciso di valutare attraverso quel meccanismo che si chiama valutazione del beneficio pubblico. Quindi un indice di base, qui è stato fatto un caso residenziale, l'indice di base 0,3, una premialità massima di 0,5, avevamo anche detto però che dove è presente una volumetria già in essere, già esistente, quella volumetria può essere rimessa in gioco nel meccanismo di rigenerazione, quindi andava a sommarsi all'indice edificatorio. Questo per incentivare la rigenerazione rispetto alla costruzione su lotto libero, per esempio, e renderla economicamente più conveniente. Questo meccanismo ci è stato contestato dalla Regione perché era un meccanismo che non prevedeva un indice massimo di sostenibilità certo, proprio perché era variabile a seconda della volumetria che veniva messa in gioco. Abbiamo cambiato il meccanismo, c'è sempre un indice di base, rivalutato con la volumetria che viene messa in gioco, ma questa volta la premialità che viene attribuita non può comunque superare un tetto massimo ben definito. Effetto indiretto di questa modifica importante è che in sede di adozione noi avevamo tenuto gli indici edificatori un pochino più bassi proprio perché ci aspettavamo quel plus dato dalla rigenerazione, dalla volumetria esistente da mettere in gioco. In questo caso dobbiamo alzare, abbiamo alzato mediamente del 0,2 l'indice di massimi edificatori perché dentro quell'indice ci deve stare tutto, compresa la volumetria già esistente, che abbiamo stimato che più o meno era uno 0,2 di delta. Come detto in apertura, abbiamo spiegato che con gli accordi operativi si può sempre. È sempre possibile derogare i parametri di base, quali le altezze massime, le distanze, come si fa adesso, come si faceva fino a ieri all'interno dei PUA. Se si vuole invece derogare parametri più importanti, come appunto la capacità massima edificatoria o addirittura la funzione insediabile attraverso l'intervento di rigenerazione, questo può essere fatto solo per interventi non di interesse pubblico, ma di rilevante interesse pubblico da portare quindi in consiglio comunale e solo all'interno di quei luoghi definiti strategici dal PUG all'interno del elaborato SP4. Questo abbiamo già spiegato un pochino la disciplina dei piani in itinere, solo per spiegare che cosa succede per i piani che sono appunto in itinere nel momento dell'approvazione, con la conferma sostanzialmente della validità della convenzione, se appunto produce ancora i suoi effetti. Alla scadenza della convenzione invece non sarà possibile fare delle varianti. C'è stato accettato l'idea di poter completare l'attuazione con le regole del vecchio PUA per 5 anni successivi alla scadenza della convenzione, però ci è stato chiesto di riformulare e riordinare la disciplina più nel dettaglio. In più è stato aggiunto anche una casistica che in adozione non avevamo considerato, che è il PRU, è uno solo, è il piano di recupero urbano, il cosiddetto Biscione di Carpi, che è comunque fatto salvo non perché si sia convenzionato nei tempi, ma perché la legge 24 prevede che comunque dei procedimenti di riqualificazione urbana, quindi con la caratteristica, con i requisiti della rigenerazione urbana, possano essere intrapresi anche in questa fase qui. Gli articoli 53, che come sapete consentono l'ampliamento e il consolidamento delle attività produttive già insediate, le modifiche sono state due. È stato deciso di assoggettare gli articoli 53 alla valutazione di beneficio pubblico e, per precisione, alla prima fase, la fase A, che è legata alla coerenza con le strategie complessive, mentre in adozione avevamo detto che gli articoli 53 non sono assoggettati a valutazione di beneficio pubblico perché sono già procedimenti nati con l'idea di un beneficio pubblico dato dallo sviluppo e dalla occupazione. Però insomma, nel dibattito con la Regione è stato più corretto, diciamo, inquadrarli in questa maniera. E così come la seconda modifica riguarda gli articoli 53 delle attività produttive isolate in territorio rurale. Noi avevamo detto che se non erano di eccellenza e diciamo, legate a processi di qualità nel sistema locale, non avrebbero potuto ampliarsi con l'articolo 53, ma solo per un 20% al massimo una tantum. Invece è stato ritenuto che questo meccanismo non fosse coerente con lo spirito della legge. L'articolo 53 può essere richiesto anche da queste attività, ma deve essere oggetto di una valutazione specifica, e a maggior ragione a questo punto assoggettare gli articoli 53 a valutazione di beneficio pubblico e a valutazione di coerenza consente di inquadrare e di capire i pro e i contro di questi ampliamenti. È stato poi semplificato notevolmente l'impianto normativo relativo agli interventi edilizi diretti, quindi di minore entità, che nella versione adottata erano per i quali era richiesto nella versione adottata il reperimento di tutte le dotazioni territoriali previste nella tabella 7, che è la tabella che prevede i nuovi standard urbanistici da rispettare nelle trasformazioni urbanistiche e edilizie. In realtà abbiamo visto che non aveva senso assoggettare a tutte queste richieste di dotazioni interventi minimi che avrebbero contribuito a un miglioramento della città pubblica in maniera molto marginale e molto frammentaria, e in compenso questa disciplina appesantiva enormemente i procedimenti semplici dell'edilizia diretta. Abbiamo cambiato e semplificato l'impianto. E due delle voci di tabella 7, quindi degli standard richiesti, esattamente le altre infrastrutture e le dotazioni ecologiche e ambientali, sono adesso richieste esclusivamente nei casi di demolizione e ricostruzione integrale e di nuova costruzione sul lotto libero, quindi nei casi in cui comunque c'è un ridisegno complessivo del lotto. È stata cambiata anche la disciplina dei parcheggi pertinenziali. Abbiamo specificato che il primo posto auto pertinenziale deve essere in forma chiusa, cosa che qu quasi tutti i regolamenti era già presente, ma per un refuso era saltato nella norma del PUG, che invece prevedeva che tutti i parcheggi pertinenziali fossero in forma chiusa, era evidentemente un refuso. E poi viene spiegato, anche questo alcuni regolamenti già lo prevedevano, lo scomputo dal calcolo della superficie totale di tutti i pertinenziali realizzati in forma chiusa per le funzioni residenziali. Per le funzioni commerciali e produttive vale invece la stessa norma già adottata, cioè sotto sagoma o sul tetto, entro sagoma, quelli si possono scomputare, gli altri no. Mentre per le funzioni residenziali tutto ciò che è pertinenziale chiuso, quindi compreso anche l'autorimessa chiusa esterna, è scomputabile dall'ST. E anche questa è una bella semplificazione. Sono poi state modificate alcune norme, grosso modo per rispondere anche normativamente ai punti sollevati dal CUA di cui vi parlavo in precedenza. Ma abbiamo anche aggiunto, e cosa che non c'era per ovvi motivi in adozione, la disciplina di come modificare il PUG. Perché, come sapete, noi abbiamo attuato questo iter di costruzione del PUG che prevede 4 passaggi nei consigli comunali e un passaggio in consiglio unione finale. Non abbiamo specificato se mai in adozione se vi sono delle modifiche molto marginali che possono essere fatte anche senza rifare tutto il giro del passaggio dei 4 consigli comunali e dell'unione. E abbiamo individuato quelle modifiche relative ai vincoli, che sono modifiche già contemplate all'interno della legge 24, o della trasformabilità di interesse esclusivamente comunale, oppure in attuazione di procedimenti unici 53 strettamente specificativi dei contenuti del PUG, quindi non entrano in causa nessuna tematica di rilievo d'area vasta di unione. In questi casi qui è possibile procedere con una modifica del PUC con un passaggio singolo nel consiglio comunale del territorio interessato. Faccio l'esempio più facile da comprendere. Noi abbiamo schedato tutti gli edifici nel rurale, abbiamo dato le tutele. C'è da cambiare la scheda di un edificio a Soliera, una scheda non si esprime il consiglio comunale di Novi, si esprime il consiglio comunale di Soliera, non cambia la strategia complessiva del PUG, non tocca elementi d'area vasta, e quindi è una semplificazione che può essere importante a livello operativo. Molto rapidamente, il secondo punto di questo pacchetto di strumenti è il regolamento edilizio, che ha a sua volta degli allegati, come vedremo. Come sapete, in autunno abbiamo presentato una proposta di regolamento edilizio e caricata subito sul sito, messa a disposizione dei progettisti, anche se quella proposta non produceva effetti, non era vigente, non produceva effetti, ma a titolo informativo consentiva ai progettisti di verificare già in anteprima l'incrocio, l'integrazione tra le norme generali del PUG e le norme dettagliate del regolamento edilizio in costruzione. In realtà era un po' di più di un costruzione, perché la proposta che abbiamo portato alla vostra attenzione in autunno era già un documento quasi completo. In questi mesi, dopo la presentazione pubblica che abbiamo fatto a enti, associazioni e associazioni di categoria e a professionisti, abbiamo raccolto una serie di contributi volontari, anche la fase di confronto, voglio ricordarlo sempre, è stata avvenuta a titolo volontario, perché non è previsto da nessuna legge come fase, e conseguentemente si è fatto tesoro di questi contributi arrivati da enti, associazioni, per ultimo ARPA, per perfezionare il documento che adesso invece vedete nell'approvazione finale. Come già detto, il regolamento edilizio ha una prima parte che è, diciamo, standard, che è quella del schema tipo del regolamento edilizio approvato dalla Conferenza Stato e Regioni e applicata poi dalla Regione Emilia Romagna. Questa parte qui di definizioni varie e di modulistica è grosso modo uguale per tutti i comuni della regione. Adesso tutti quelli che hanno rifatto il regolamento edilizio lo fanno con questo impianto. La seconda parte invece riguarda disposizioni più di dettagli, avevamo già identificato come la parte a maggior contenuto innovativo la parte relativa alle disposizioni per la qualità urbana e le prescrizioni costruttive e funzionali, e questo ha effettivamente contenuti più innovativi che stasera non sto a ripetere se non per rispondere a eventuali domande, ma che avevamo già presentato come gli elementi assenti o scarsamente rappresentati nei precedenti regolamenti edilizi, ma fortemente presenti in questo nuovo perché dettati dal PUG e perché esito di una evoluzione anche culturale sulla disciplina che ha portato alla maturazione di questi temi in questo momento. Si pensa ai temi di sostenibilità, al bilancio emissivo, al carbon zero, al RIE che è introdotto dal PUG e spiegato nel regolamento edilizio, alle misure ecologiche compensative, tutti elementi effettivamente innovativi per tutti e quattro i comuni. Il regolamento poi ha tre appendici. Un appendice è standard, è imposta dalla regione ed è la ricognizione di tutte le norme di settore che sono direttamente vigenti, a prescindere da quello che dice il regolamento edilizio, sono sovraordinate e quindi si applicano direttamente. Questa è una ricognizione a cura della regione stessa che periodicamente fa, e noi abbiamo l'obbligo di richiamarla, ma non di ripetere i contenuti di quelle norme all'interno del regolamento edilizio, per il principio di non duplicazione che è detta la legge 24. Poi ormai lo conoscete bene, c'è l'appendice sull'indice RIE, che è il nuovo parametro di riferimento delle trasformazioni urbanistiche introdotto dal PUG. Qui viene spiegato meglio il metodo di calcolo. In realtà le tabelline già Excel per applicare l'indice RIE a titolo sperimentale sono già disponibili dal luglio scorso per i progettisti, tant'è che nelle pratiche che stanno presentando già i progettisti si aiutano con questo indice RIE per capire anche qual è lo standard di riferimento della disciplina che entrerà in vigore con l'approvazione. E poi è stato poi sviluppato un appendice 3 in risposta a un timore diffuso da parte degli uffici, ma soprattutto da parte dei progettisti esterni. Il timore è che questo PUG introduce, ovviamente, perché è coerente con la legge 24, una serie di strumenti di trasformazione urbanistica edilizia nuovi, e di questi strumenti non si conosceva fino a ieri l'iter dettagliato, la tempistica dettagliata e tantomeno gli elaborati che costituiscono questi strumenti. Noi siamo andati a definire tutto quanto all'interno dell'appendice del regolamento edilizio, sperando di dare un contributo importante anche ai progettisti e ai privati che sanno in anticipo che cosa aspettarsi dai procedimenti assoggettati a questi nuovi strumenti urbanistici. Infine ci sono due allegati del regolamento edilizio, ve n'era un terzo che non siamo riusciti a chiudere per la complessità dell'argomento, ma sul quale stiamo già lavorando insieme come quattro comuni e unione, che è la linea guida della progettazione delle infrastrutture. Invece trovate allegato al regolamento edilizio in approvazione il regolamento del verde e quel documento che si intitola Progettare nel rispetto della protezione della biodiversità, che forse qualcuno avrà già visto perché è stato presentato già in Unione un paio d'anni fa, non aveva trovato poi un'approvazione formale finale. Adesso, letto integrato con i contenuti del regolamento edilizio e del PUG e del regolamento del verde, assume tutt'altro significato, tutt'altra chiarezza, e ci è sembrato un documento non ripetitivo ma integrativo dei contenuti del regolamento edilizio, quindi abbiamo deciso di allegarlo e portarlo all'approvazione. Questo schematicamente l'ho già presentato e non vorrei ritornarci. Voglio solo specificare, visto che comunque la richiesta anche questi giorni è importante, che il regolamento edilizio spiega nel dettaglio gli interventi da attuarsi sugli edifici di valore, valore storico architettonico, storico testimoniale del secondo Novecento, valori di diverso livello e quindi interventi edilizi consentiti di diverso livello. Abbiamo spiegato anche che le schede che abbiamo redatto a seguito del rilievo col drone sono ovviamente, per gli aspetti di dettaglio, sono indicative, perché sono state redatte con una fotografia da fuori, quindi è possibile con una perizia in sede di pratica edilizia firmata da un tecnico dimostrare che la condizione, per esempio lo stato di quell'edificio, non è quello che abbiamo individuato noi nella scheda, ma magari abbiamo detto è stato buono e dentro è quasi tutto crollato, quindi portando la fotografia e la perizia che testimoni questo stato diverso, è possibile modificare i contenuti della scheda. Quello che non è possibile, ed è sempre bene chiarire, non è possibile con perizia togliere una tutela. Siccome è una richiesta che arriva agli uffici quotidianamente, posso io dimostrare che in realtà vi siete sbagliati e non era da tutelare questo mio edificio? No. Il momento per quel tipo di verifica, per la legge, è l'osservazione. Passato al deposito e passato al periodo delle osservazioni, è possibile rettificare i dettagli delle schede, ma non è possibile con perizia togliere un vincolo o una tutela imposta dal pubblico. Questo significa che un'eventuale modifica deve passare attraverso una modifica del pubblico stesso. Direi che questi aspetti di dettaglio li avevamo già visti in sede di proposta, compresi anche alcuni articoli innovativi come quello sui pannelli solari e sul benessere animale, introdotti però già appunto in sede di adozione, così come l'edilizia libera, quindi le opere di pertinenziali degli interventi edilizi che vengono spiegati nel dettaglio. Sono stati aggiunti rispetto alla versione presentata come proposta di regolamento edilizio, due articoli, il numero 8 sulle dotazioni territoriali, che rimanda appunto anche alle linee guida e al regolamento da redigere insieme, e quello sulle sanzioni per il mancato rispetto delle previsioni di regolamento edilizio o del regolamento del verde. Questi sono due articoli introdotti. In più, come detto, l'appendice 3 sugli elaborati dei procedimenti complessi è stata fortemente rivista e integrata. Questi sono elementi di dettaglio. Volevo solo ricordare che allegato al regolamento edilizio, appunto insieme a quel documento sul benessere rispetto della biodiversità, c'è il regolamento del verde. È un regolamento per alcuni comuni completamente nuovo, nel senso che due comuni erano sprovvisti del regolamento del verde, quindi questo è un regolamento che introduce il tema, ha una valenza prevalentemente culturale, nel senso che apre la riflessione sulla trattazione di questo tema sia per la parte pubblica sia per la parte privata. È stato oggetto di parecchie modifiche nell'ultima fase, quindi nella fase precedente a quella dell'approvazione, anche a seguito di segnalazioni, di suggerimenti, di perplessità emerse in sede di consulte ambiente. Rispetto alla versione che avevate già visto in sede di proposta, le modifiche principali sono in termini di semplificazione. È un documento che ha effettuato una certa semplificazione tra una fase e l'altra, escludendo alcune tipologie di alberature dalla tutela, soprattutto le infestanti e quelle a rapida crescita, che prima erano tutelate per il loro interesse in termini di beneficio ecosistemico o capacità di assorbimento della CO2, eccetera. Ma proprio per il loro carattere di essere infestanti a rapida crescita si è deciso di non incentivare la tutela di questa tipologia, ma piuttosto di altre tipologie, e quindi è stata tolta la tutela di questi alberi. È stata semplificata la disciplina della compensazione, che non è più in base alle prestazioni ecologiche, ecosistemiche della pianta che viene abbattuto, ma è nella più facile definizione della compensazione 1-1, cioè abbatto una pianta, ne devo piantumare un'altra, pur sapendo che le prestazioni ecologiche di una pianta adulta e di una pianta appena innestata sono ovviamente differenti, però è il discorso culturale che facciamo prima, cioè è comunque un'introduzione al tema e comunque è un discorso di medio-lungo periodo, cioè deve tornare il conto nel medio-lungo periodo. Così come molte attività che erano assoggettate ad autorizzazione del comune, in questa nuova e ultima versione sono assoggettate al regime di comunicazione al comune, con una semplificazione notevole anche in termini di eventuali coinvolgimenti di tecnici, di perizie varie. In più, accogliendo la nota di ordini professionali, è stata ampliata la gamma dei professionisti che possono firmare gli interventi di questa natura, perché alcuni interventi possono essere anche addirittura asseverati da giardinieri qualificati, perché hanno appunto una qualifica particolare che li autorizza a questo tipo di intervento. Infine, mi blocco, il terzo punto è quello legato agli accordi operativi e convenzioni, che abbiamo già introdotto in realtà parlando del regolamento edilizio, proprio nell'intenzione di spiegare il meglio possibile cosa succede se si intraprende un procedimento assoggettato a questi nuovi strumenti di accordo operativo o di permesso di costruire convenzionato. Abbiamo deciso di portare in approvazione insieme a PUG e al regolamento edilizio già due schemi importanti. Sono i due schemi più importanti di riferimento degli interventi più complessi, gli accordi operativi e PDC convenzionati. Quindi trovate uno schema tipo di accordo operativo e uno schema tipo di convenzione per i PDC convenzionati. Gli accordi operativi sono grosso modo gli interventi che prima erano soggettati a PUA, a piani particolareggiati o a piani di recupero, e quindi hanno quel livello di complessità urbanistica. I PDC convenzionati viceversa possono essere una casistica molto ampia e il PUG dà molto rilievo a questo strumento. La convenzione naturalmente è necessaria perché abbiamo detto, coerentemente con la legge 24, che tutti gli interventi privati contribuiscono al miglioramento della città pubblica. Questo significa che comunque devono toccare anche aspetti di carattere pubblico, magari farsi carico della costruzione di alcune infrastrutture, di alcune dotazioni territoriali. Tutte queste cose sono tecnicamente racchiuse all'interno di strumenti convenzionali, di convenzione tra il pubblico e il privato, che ne determina le caratteristiche, i tempi, le garanzie, tutti gli impegni da parte del pubblico e del privato. Naturalmente abbiamo creato una struttura che andasse bene più possibile per la gamma più ampia possibile di interventi, quindi questa struttura in approvazione dovrebbe essere applicabile nella maggior parte delle casistiche, sia in un caso che nell'altro, quindi sia nell'accordo operativo che nei PDC convenzionati. Non vi sto naturalmente a leggere gli articoli che costituiscono queste convenzioni, ma l'ultimo punto sul quale vale la pena fermarsi su un secondo è legato al permesso di costruire convenzionato, perché se è vero che è uno strumento che non è introdotto dalla legge 24 ma esisteva già prima, è anche vero che prima non veniva sostanzialmente quasi mai utilizzato, se non ecco magari nelle città, nei capoluoghi, forse in maniera un po' più frequente. Adesso invece, con il nuovo meccanismo del PUG, sarà utilizzato in maniera molto frequente, e nell'ottica proprio di semplificare i procedimenti e di alleggerire anche il lavoro da parte dei consigli comunali, la legge edilizia regionale, la legge 15, prevede la possibilità per questi PDC convenzionati, che dovrebbero arrivare alla vostra attenzione sempre, perché la convenzione è oggetto della competenza del Consiglio Comunale, dà questa possibilità alternativa. Il Consiglio Comunale approva uno schema tipo di convenzione, tutti i PDC convenzionati che vengono dopo e che si rifanno a quello schema tipo di convenzione, che quindi non lo alterano, possono essere approvati direttamente dalla Giunta e non ritornare al Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale si è già espresso su quello schema tipo di convenzione. Viceversa, se c'è un intervento di trasformazione urbanistica edilizia soggettata a PDC convenzionato che richiama dei temi non contemplati in questo momento all'interno dello schema tipo della PDC convenzionato, perché magari sono particolari rapporti tra pubblico e privato sulla costruzione di determinate dotazioni territoriali, non è che non si possono fare, si possono comunque fare, ma in quel caso ritornano alla vostra attenzione perché la convenzione sarebbe diversa dallo schema tipo che avete approvato voi. Quindi questo è il meccanismo che la legge 15 introduce. L'alternativa verosimile, in assenza di questa, diciamo, delega alla Giunta, è che periodicamente i consigli comunali abbiano da affrontare solamente questo tipo di argomento, perché è prevedibile che 4-5 richieste almeno al mese di aprire delle istanze anche nei comuni piccoli con PDC convenzionati arriveranno, forse anche di più. Quindi alla fine vi trovereste comunque a fare dei consigli monotematici con una raffica di procedimenti edilizi e una raffica di convenzioni, perché poi voi Consiglio si esprimerebbe sulla convenzione, non sul permesso di costruire. Vi esprimereste sulla convenzio su convenzioni tutte identiche, perché lo schema tipo è quello, quindi questa è la possibilità che dà la legge 15 e che noi ci sentiamo di proporre alla vostra attenzione. Mi fermo qui.
Grazie, chiedo ai consiglieri se hanno delle domande. Prego, consigliere Rossi.
Grazie Presidente. Niente, la domanda era questa. Quando abbiamo visto le altre illustrazioni del PUG, erano emerse questi vincoli per quella fascia di rispetto vicino agli argini fluviali che impongono, diciamo, delle opere di sicurezza idraulica nel caso si voglia fare qualsiasi modifica all'abitazione o comunque che ci sia, è stato espresso un aumento di carico. L'aumento di carico su cosa viene determinato?
È stato oggetto di una riflessione lunga con la Regione. L'impianto è stato condiviso, ciononostante abbiamo messo mano in sede di approvazione per chiarire un po' meglio qual è il meccanismo. Soprattutto abbiamo spiegato, e questo ci è stato anche richiesto dai primi progettisti che si sono confrontati con questa casistica, abbiamo spiegato meglio che cosa può fare eventualmente un progettista con perizia, che cosa può dimostrare, che cosa no. E non era una cosa scontata, perché il livello di cartografia fatta sulla pericolosità idraulica è piuttosto dettagliato, quello del PUG. Ciononostante è comunque per gradi, per fasce. Allagamento da 1 metro a 1 metro e mezzo. Cosa succede esattamente nel lotto dove intervengo io? So la fascia a cui appartengo, ma non lo so nel dettaglio quant'è il tirante dell'acqua, quanto è alto. Quindi abbiamo spiegato più nel dettaglio che cosa si può dimostrare con perizia. Ed è importante perché in base a quello che viene dimostrato si applica la norma giusta e non una norma che esagerata rispetto alle caratteristiche del mio insediamento. Viene confermata la necessità di attuare degli interventi mitigativi non particolarmente invasivi negli interventi minori, più invasivi, più importanti negli interventi maggiori, dove si va a aumentare il numero delle unità abitative, soprattutto dove si va a prevedere l'uso residenziale a piano terra. Lì non abbiamo mollato la presa, se mi è consentito il termine, per il semplice motivo che vi era una priorità pubblica definita dall'inizio, che è quella di cercare di salvare delle vite, e le misure messe in campo, che un po' sono state modificate, non voglio dire che non è stato toccato nulla, vanno in quella direzione lì, di evitare situazioni dove l'emergenza si può tradurre in un pericolo di vita. Quindi abbiamo cambiato la questione della scala interna o esterna per scappare al piano di sopra, abbiamo ampliato un po' la gamma delle misure che possono essere attivate, ma il principio non è stato tradito. È quello di una norma importante, una disciplina importante che metta in sicurezza le famiglie nel momento in cui comunque devono toccare il loro edificio. Cioè non vi è l'obbligo di fare delle opere il giorno dopo che entra in vigore il PUC. Nel momento in cui io presento una pratica edilizia in cui comunque intervengo nel mio edificio, allora approfitto per mettere in maggiore sicurezza le mie famiglie o la mia famiglia. Questo è il principio. Approfitto della domanda anche per dare una risposta su un tema collaterale, visto che ne avevamo parlato in sede di adozione della scelta dei quattro comuni e dell'Unione di togliere la tutela dagli edifici nell'area volenale e nell'area quindi a massima velocità in caso di esondazione, quindi alveo del fiume più i primi metri al di qua dell'argine. Come sapete, noi avevamo proposto, su scelta dei sindaci, di togliere le tutele da quegli edifici per consentire a chi lo volesse di spostare quello fabbricato da una situazione di pericolo, perché altrimenti, lasciando la tutela, saremmo stati noi per primi ad impedire un'eventuale volontà di trasferimento di quella volumetria. E questo è stato spiegato alla regione e agli organi competenti, è stato molto ben compreso e condiviso in sede di CUAB, proprio formalmente anche all'interno del verbale. Quindi questa cosa qui è andata avanti, è stata accolta, visto che ci eravamo lasciati dicendo poi vediamo anche che cosa ci dice la regione su una cosa così delicata, è stata accolta molto positivamente. Quindi ne approfitto della domanda anche per dare questa notizia.
Altre domande? Prego, consigliere Vincenzi.
Grazie. Volevo chiedere, visto che il PUG è sovracomunale, e nel caso tra un anno, due anni, dieci anni, un comune volesse cambiare ad esempio le strategie locali, può farlo autonomamente o deve essere passare nei consigli comunali di tutti e quattro i comuni o dell'Unione?
Allora, la proposta che avevamo fatto noi è quella di lasciare alla competenza del singolo comune le modifiche sui vincoli, sulla trasformabilità e sulle strategie locali. È stata bocciata. La versione che vedrete in approvazione è quella richiesta dalla regione, è competenza comunale la modifica dei vincoli, della trasformabilità, ma non delle strategie, neanche locali, perché hanno identificato come meccanismo, diciamo, logico del PUG la discesa a cascata dalle strategie d'area vasta fino alle strategie locali, e anche mettere mano alla strategia solo di Soliera è comunque mettere mano a un impianto strategico complessivo condiviso dai quattro comuni. Questa è l'argomentazione che ha dato la Regione.